uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me nuovamente Angelo Acerbi. Ormai facciamo un duo perfetto.
Siamo come BB e Bibo.
Eh sì, perché Angela a Venezia, l'abbiamo detto, quindi ci raggiunge brevemente, ci dà i suoi consigli, ogni tanto dice la sua su qualcosa, ma ovviamente per ora sappiamo che sta facendo delle buone cose.
Sta
un po' impicciata, sta facendo delle cose bellissime, però perché fa parte del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia, quindi noi non la disturbiamo, così sceglie buoni film e siamo tutti contenti. Noi e voi, perché appunto da bravi Festival Insider i festival sono la prima cosa e quello mettiamo in priorità. Ma non parliamo di festival in questa apertura, ma di un film che attendiamo e di cui sono appena iniziate le riprese. Il film è Bones and All, il primo film su suolo americano diretto dal nostro amatissimo, e questo aggettivo ce lo metto con sicurezza, Luca Guadagnino.
Sì. Il film è una, come spesso per i film di Guadagnino, un adattamento di un libro di Camille De Angelis, che è una strana storia, una storia molto americana, strana nel senso che per un autore non americano girare un film che ha così tanta americanità nella propria anima e nella propria struttura è da una parte un rischio, però dall'altra parte potrebbe essere un vantaggio, perché il non americano ha una visione, un punto di vista che magari l'americano dal di dentro della sua americanità appunto non riesce a vedere. Il film è la storia di un primo amore tra una giovane donna che si chiama Maren, che per svariati motivi vive ai margini della società, e Lee, che è un outsider, un drifter proprio completamente disincantato, e i due si incontrano e si fanno compagnia in un viaggio che attraverserà per migliaia di miglia l'America, trasformando il loro viaggio in un'odissea, diciamo, tra tutti i passaggi segreti e le strade più nascoste e la vita, anche quella, gli aspetti della vita americana un po' più in secondo piano dell'America di Ronald Reagan, perché il film è ambientato in quegli anni, negli anni del governo di Ronald Reagan, quindi una società, un'America molto repubblicana, molto rigida, molto poco diciamo amica delle minoranze e dei poveri, ecco, mettiamola così.
Possiamo dire che però, ecco, ci fa contenta la notizia che, ecco, Armie Hammer, intanto ce lo siamo dimenticato per ovvi motivi che vi abbiamo raccontato, per cui il sequel di Call Me By Your Name, di Chiamami Col Tuo Nome, per ora non sa da fare. Guadagnino è impegnato su altri lidi, appunto questo film, ma anche il remake di Scarface, quindi diciamo ha altri pensieri in questo momento, ma intanto in Bones and All ci sta per far lavorare e recitare non solo Timothée Chalamet ma anche Michael Stuhlbarg, che era, ecco, lo ricordiamo tutti, il padre di Chalamet in Chiamami col tuo nome, Francesca Scorsese, la figlia, l'ultima, la più piccola, quella di figlia di Martin Scorsese, che già Guadagnino aveva fatto recitare in We Are Who We Are, la serie di HBO su Sky vista da poco, e Angelo, un regista?
E David Gordon Green, sì. Il regista di Halloween, che è un amico di Guadagnino, a cui Guadagnino ha spedito la sceneggiatura per fargliela leggere, per avere un consiglio, e la risposta è stata: tu sei pazzo, io voglio fare l'attore in questo film. E lui ha detto: va bene, allora vieni pure. E quindi avremo, non so se è la prima volta che fa non vorrei dire una
no, neanche
una...
io lo so, anche perché lo conosco come regista tantissimo, ma come attore adesso non
avremo la possibilità di vedere l'ennesimo regista che diventa attore e che quasi sempre sono molto bravi, cioè non, ci, cioè non fanno rimpiangere il loro ruolo precedente, perché abbiamo, c'è una sequela di registi diventati attori anche solo saltuariamente, che però hanno fatto la loro bella figura. Uno su tutti, Sidney Pollack, secondo me, ma comunque.
E quindi non ci resta che dire, io direi, Luca, fai presto, che vogliamo vedere Bones and All.
Fred. Esordisce dietro la macchina da presa l'attrice Susie Laude, che al cinema dal 2 giugno porta la sua fiaba Tutti per Uma, con un cast d'eccezione composto da Pietro Sermonti, Lillo Petrolo, Antonio Catania, Laura Bilgeri e Dino Brescia. Storia dei Ferliga, una famiglia di viticoltori tutta maschile, composta da appunto nonno Attila, interpretato da Antonio Catania, il fratello minore Dante, Lillo Petrolo, il figlio Ezio, Pietro Sermonti, e i nipotini Francesco ed Emanuele. E in questa vita tutta al maschile e nella crisi di questa famiglia, anche dal punto di vista economico, arriva Uma, interpretata da Laura Bilgeri, che è una specie di Mary Poppins che con quella sua aria misteriosa ribalta totalmente le carte. Vi faccio ascoltare una chiacchierata con Susie Laude e i suoi protagonisti per accompagnarvi a farvi un'idea di cosa potrete vedere al cinema insieme ai vostri figli da 2 giugno.
The Soup of the Day.
La mia prima domanda è rivolta a tutti ed è forse ovvia, però mi chiedevo, ma perché secondo voi le fiabe funzionano sempre? Sulla carta, sul grande schermo, ecco, il bambino che danza sulle note di sci fa sempre commuovere, cioè è così.
Vabbè, questo mi rendi la donna più felice in questo momento, perché è stata una bella lotta quella scena, soprattutto per svariati motivi, però io ci tenevo molto a vedere ballare il mio protagonista su una canzone come lei, e quindi sono molto contenta, perché forse le fiabe toccano veramente il nostro animo da bambino, e in Tutti per Uma c'è sia il bambino che il grande, l'adulto che diventa bambino, quindi forse è per quello che funzionano.
Sì, vabbè, vado io. Sì, beh, no, quello che volevo dire è che una favola che si rispetti non può non commuovere, cioè non esiste. Ce ne sono alcune che hanno pure commosso fin troppo. Io mi ricordo Dumbo da bambino, dopo ho pianto dall'inizio alla fine, forse quello era anche un po' troppo. Però ti dico, è un piacere piangere e ridere contemporaneamente. Questa è una cosa che te la può offrire solo una favola. Cioè tutte e due le situazioni, sia commuoversi che divertirsi. Cioè non solo la favola, ma la favola te lo offre di sicuro.
Uno degli aspetti del cinema è il sogno, l'evasione, no? Quindi cosa c'è di meglio che la favola per evadere dalla realtà che a volte magari è brutta? Il segreto del cinema è anche un po' là, forse.
Sì, quel che è così importante, la favola. La ritraduco perché lui è barese. Allora, c'è così la favola, mi piace.
Eh beh, sì, perché ti porta in un'altra realtà e ti fa prendere, anzi ti fa apprezzare di più alle volte l'orrore della realtà, insomma, la fiaba serve a questo, secondo me.
Ma a proposito di realtà, però, come siete riusciti, e lo dico sia dal punto di vista attoriale che registico, a rispettare gli stilemi della fiaba, però al tempo stesso introdurre, non voglio chiamarle lezioni, però rappresentare un po' ciò che siamo diventati oggi o che aspiriamo a diventare, e parlo di inclusione, di rispetto della diversità, della parità, ecco, come avete, tra virgolette, modernizzato il tutto?
Ma perché le fiabe comunque o le storie in genere per bambini gli insegnano sempre qualcosa, no? Dei principi morali classici, e quindi io ho pensato che perché no mettere appunto degli insegnamenti sul bullismo, sulla donna, sulla figura della donna, stereotipi che ultimamente sto sentendo veramente imbarazzanti, al posto di farlo in maniera polemica l'ho fatto utilizzando la poesia che è insita nelle fiabe.
Agli attori, come avete contribuito a questo?
Ma guarda, io ti dico semplicemente entrando nell'atmosfera che si è creata, mentre ti, sai, un film è fatto di veramente di atmosfera, anche se è fatto di tante interruzioni girare un film, perché devi piazzare le luci, devi controllare il monitor, però queste interruzioni, se il mood che si crea dall'inizio oppure dopo qualche giorno è quello giusto, non influiscono, comunque rimani dentro quel mondo, rimani là dentro, sei, capito? E questo è la magia di questo film, è che si è creato da subito questo mondo, quindi è stato facile per noi entrare in quel mondo recitando come secondo noi bisognava rappresentare quei personaggi, perché facevano parte di una narrazione che aveva un certo stile.
Cioè il nonno ci ha messo un po' a capire che per il nipote era importante la danza, ballare, no? E quindi quella è già una presa di coscienza di qualcosa che lui non avrebbe mai accettato, è un piccolo passo avanti. Per il resto tutto come nei primi del Novecento.
Se posso aggiungere ancora una cosa veloce, la bellezza anche di Antonio, soprattutto del personaggio di Antonio, anche di Lillo, quando fanno la battuta, perché ballare è una roba da femmine, sono quelle frasi che io mi sono sentita dire fin da piccola, che sono buttate lì, ma sono talmente stupide e anche inaccettabili, e invece loro, nella loro ingenuità, lo dicono, però poi si commuovono a vedere il nipote ballare, quello è il gap, il cambio che bisognerebbe fare.
Non dire così che va raccontato, giusto?
The Soup of the Day.
Ed avete ascoltato le voci di Lillo Petrolo, Antonio Catania di Nuova Brescia e Susi Laude per Tutti per Uma. Facciamo una piccola pausa e torniamo sempre a The Soup of the Day. Fred. Secondo e ultimo appuntamento di quest'anno con la generazione D.O. E quindi a Moisè Curia il compito non solo di chiudere questo grandissimo progetto della generazione D.O. e sono contenta perché Moisè non è nuovo a Fred Film Radio, quindi bentornato.
Grazie, un compito difficile chiudere.
E chiudere in più, capito, sei già carta conosciuta, per cui c'è anche più aspettativa, perché tutti diranno vabbè, ma lo conosciamo, quindi ora ci deve un attimo aggiungere un po' di pepe alla giornata e dare un boost a questa mattina. E quindi vabbè, ma per chi, facciamo un per chi non ti conoscesse, Moisè, anche prima che iniziassimo questa intervista, ce lo siamo ricordato, ti ho intervistato più di una volta durante gli anni, quindi ci siamo incontrati magari red carpet, cose così anche veloci, sì. Allora, tu sei a Roma da quando avevi 14 anni e mi sembra con esatto, e poi hai fatto il centro sperimentale, per cui fare l'attore, sì. Comunque questo mondo era proprio il tuo obiettivo, il tuo sogno di bambino, mi sento di dire.
Sì, assolutamente. Io quando sono venuto qui, che ero veramente piccolo, ero un bambino, e sono arrivato a Roma perché avevo questo sogno nel cassetto di fare l'attore, anche se non sapevo in realtà da che parte iniziare. Quindi ho iniziato facendo l'artista di strada all'inizio. Quindi per molto tempo nella mia vita c'è stata la strada come amica, che mi ha dato, ti devo dire anche la verità, mi ha dato un sacco di soddisfazioni quello che ho fatto in strada, perché poi mi è servito quando poi ho lavorato a teatro, ho lavorato al cinema con i professionisti, con i maestri, mi è servito quel lavoro di strada perché mi ha aiutato anche a contenere un grosso pubblico in un ambiente estremamente aperto, dove la gente non ha la scelta di andarsene tranquillamente, quindi tu devi essere in grado di poter fermare quelle persone in quel momento. Mm-hmm. E quindi è stata una scuola importante, la strada. E poi da lì ho iniziato, dopo tanti anni che facevo artista di strada, feci questi provini al centro sperimentale, entrai, per fortuna feci questa selezione durissima, e da lì poi iniziò tutto, perché subito dopo entrai e superai la selezione del centro sperimentale, feci un provino con Giacomo Campiotti. Mm-hmm. E lui mi prese per fare per fare un ruolo, un coprotagonista in Non è mai troppo tardi. E subito dopo mi parlò di quella che poi sarebbe stata una fiction
di
grandissimo successo, che era Braccialetti Rossi, e che noi all'epoca non sapevamo minimamente cosa fosse, e quindi eravamo tutti un po' curiosi anche di vedere di come sarebbe reagito il pubblico, di come avrebbe reagito il pubblico, di cosa avrebbe fatto, di quale sarebbe stata la reazione un po' di tutti, perché comunque si raccontava un tema importante, un tema poi sugli adolescenti che non era mai stato fatto, quindi è stata una bella sfida e fortunatamente è andata benissimo. A noi ci ha regalato veramente tantissime cose belle.
È stato un battesimo, diresti, solo una grande lezione, proprio per catapultarti anche nel mondo, quello, come dire, dell'audience, dei followers, del pubblico, o anche invadente, nel senso, come te lo sei vissuto?
No, ma io, guarda, l'ho vissuta, sinceramente l'ho vissuta bene. Cioè, il successo che ci ha regalato Braccialetti Rossi è stato una cosa che a me ha fatto piacere, perché in realtà l'ho sempre vissuta come un modo per potermi dare conferma che il lavoro che stavo facendo su di me e come artista fosse arrivato a più persone possibili. Quindi nel senso, l'ho sempre vissuta in questa maniera. Quindi sono contento in realtà di vedere che la gente mi segue, ma non per tanto per quanto riguarda un follower in più su Instagram, sì, o sui social, ma più per il fatto che secondo me l'avere quel follower o l'avere quella persona che in strada ti ferma e ti elogia per un ruolo che hai fatto significa che il tuo lavoro è stato un lavoro fatto bene, che la gente ha apprezzato, che è arrivato a tanti. E quindi l'ho sempre vissuta con grande piacere questa cosa qui. Non l'ho mai richiesto, cioè non sono mai andato alla ricerca in realtà, dico sinceramente, di questo. Però il fatto che sia arrivato e che sia stata una conseguenza mi ha fatto piacere, perché significa che la gente apprezza quello che fai, quello che vede nei tuoi ruoli. Quindi vuol dire che va bene, sta andando bene.
E invece parliamo di cinema, anche lì ci sono una serie di titoli interessanti e anche premi.
Sì, sì, ho avuto la fortuna di lavorare al cinema e di lavorare anche in diverse cose da quasi da subito, perché ho avuto la fortuna di lavorare con Daniele Cipri in La Buca, dove facevo un piccolo ruolo, erano proprio gli inizi. E poi però subito dopo ho lavorato con Vittorio Sindoni per un film che si chiama Abbraccialo per me, insieme a Stefania Rock, con cui vinsi ai Nastri d'Argento, vinsi il premio Biraghi ai Nastri d'Argento, e sempre con quello vinsi anche il premio De Sica, e quindi ero felicissimo, perché era la prima volta. Io sognavo da piccolo, penso, dicevo a mia madre quando guardavo le premiazioni dei Nastri d'Argento su Rai 1, dicevo a mia madre quanto mi piacerebbe essere là sul palco.
Ti sei immaginato come fanno con gli Oscar, no? Che tu che
sì,
fai bello.
Esatto, mi sono immaginato lì, dicevo chissà come mi devo vestire, chissà che dico quando vado lì, se ci vado mai, chissà che si prova anche a vincere il premio e sapere che hai vinto quel premio che tutti conoscono. E quindi quando sono arrivato lì ero felice, era come realizzavo un sogno che avevo veramente aspettato da tantissimo tempo, cioè erano anni che io sognavo di andare in una cerimonia del genere. E poi mi vedevo circondato da, quando andai poi ai premi De Sica, vidi intorno a me c'era Luca Marinelli, c'era Francesco Favino, c'era la famiglia De Sica, per cui erano tutte persone che io da piccolo guardavo con grande ammirazione, no? E quindi quando mi sono ritrovato lì mi dava un'emozione grande, allo stesso tempo mi faceva anche un po' strano, se vuoi, ritrovarmi lì. Dicevo, caspita, come io sto vincendo il premio insieme a loro. E poi sono arrivati i Fratelli Italiani, con cui facevo un bel ruolo, facevo Panfilo in Maraviglioso Boccaccio.
Bella, pure, voglio dire, già solo là, lavorare con loro.
Esatto, è stata un'esperienza veramente, una scuola, una scuola, anche perché io ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi loro, c'era ancora Vittorio Taviani, e quindi è stata veramente una grande scuola. Vittorio ci adorava sul set, era sempre lì vicino a noi. Noi poi che eravamo i giovani del cast, eravamo sempre un po' cullati da loro, no? Venivano sempre a chiederci come andava, a farci delle lezioni su quello che era il cinema, la recitazione nel cinema. Ci parlavano di Luchino Visconti piuttosto che di Alberto Sordio, di Gian Maria Volonté, ci facevano nomi stupendi. E quindi noi, per noi era come ogni giorno andavamo lì, era come andare a scuola, eravamo con l'entusiasmo di tornare quasi in accademia a recitare. Quindi è stata un'esperienza stupenda. Poi ho lavorato con Peter Marcias anche per la nostra quarantena insieme a Francesca Neri, e anche lì è stata un'esperienza interessante.
E ora, ultimo, diciamo in ordine semplicemente cronologico, Un confine incerto con Valeria Golino.
Sì, adesso stiamo per uscire in sala finalmente dopo tanto tempo con questo film che è uscito anche in streaming. Ha fatto una prima uscita in streaming e adesso si aspetta l'uscita in sala. Abbiamo fatto delle proiezioni a Torino. Questo è un confine incerto. Nel caso c'è anche Valeria Golino, come dicevi tu, c'è Cosmina Stratan, c'è Salvatore Cantalupo, che purtroppo ci ha lasciati. E quindi è un film duro, un film che secondo me però è necessario, perché racconta comunque una storia importante, che è quella della pedopornografia online. E io interpreto questo rapitore, questo giovane ragazzo che a un certo punto della sua vita perde la testa e rapisce questa bambina, e poi tutto il resto magari non te lo racconto,
no.
Lo vedano.
Esattamente.
Però un film interessante, sì. La regia è di Isabella Sandri, scritto insieme a Beppe Gaudino, che l'ha anche prodotto. È un film veramente, che secondo me è un film necessario oggi, perché è una tematica che pochi sanno, ma che in realtà sono tante. Tu pensi che sono aumentati in maniera esponenziale i casi di pedopornografia online durante la quarantena, soprattutto perché stavano chiusi, avevano tutto il tempo di poter stare davanti a questi computer, anche i giovani, e quindi secondo me oggi è un film veramente necessario.
Veniamo invece a quello che ti accomuna anche ai tuoi colleghi della generazione Dio, cioè ognuno di voi è stato chiesto chi è l'artista che più vi ha ispirato, o tra gli artisti che vi ispira e che quindi vi guida, chi hai scelto?
Io ho scelto Marlon Brando.
Vedi?
Marlon Brando, sì, perché io penso, cioè è un po' una scelta un po', come si dice, un po' forse anche solita, no? Già sentita magari.
Però i grandi.
Però secondo me Marlon Brando è veramente il cinema, cioè nel senso, quando qualcuno pensa al cinema, anche quando si fa un esempio, dice vabbè, adesso chi sei? Marlon Brando, cioè nel senso tutti pensano, capito? Cioè tutti si riferiscono a Marlon Brando è secondo me il cinema in persona, un po' per quella che è stata la sua carriera, i suoi film, ma poi anche proprio per, secondo me, la rivoluzione che ha avuto il cinema nel suo modo di recitare, soprattutto la recitazione. Lui aveva proprio un modo di recitare negli anni in cui recitava, in cui ha iniziato soprattutto, che era veramente molto 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 attuale. Noi eravamo abituati a interpretazioni magistrali di Gassman o di tanti altri, che però avevano un modo totalmente diverso di recitare rispetto a Marlon Brando, che invece era molto realistico, molto, molto vero, molto vicino alla realtà del cinema di oggi. Quindi a me mi ha veramente tanto colpito questo aspetto del suo modo di lavorare, della sua carriera.
Quindi cosa pensi di aver acquisito o stare acquisendo dal suo modo di approcciare alla recitazione?
Ma guarda, io l'ho sempre guardato con grande ammirazione Marlon Brando, e cerco sempre di, quando guardo i suoi film, ne ho visti diversi, quasi tutti, cerco sempre di vedere quanto sia versatile e quanto riesca a cambiare nei suoi ruoli. Quello che cerco di prendere da lui appunto sono quei cambiamenti che lui riesce a fare con poco, che non è mai scontato. Cioè, guardavo Il Padrino, uno magari si aspetta, dice, sai, magari parla parlata un po' più del sud siciliano, ma invece no, proprio quel fatto che si fa mettere questi gommini all'interno del viso per poter avere un viso più accattivante, più giusto per il ruolo, già quello lo trasforma. Ed è un'idea sua, una cosa che viene dalla sua testa, cioè un lavoro che lui fa sul personaggio. A me questo io lo ammiro tantissimo, perché poi lo ricordo in un tram che si chiama Desiderio, o Il Padrino, appunto, oppure ho visto veramente la qualunque di Marlon, L'ultimo tango a Parigi. Cioè, per cui ti viene proprio da osservarlo e da vedere che è veramente immenso, è immenso, la sua recitazione è veramente qualcosa di, secondo me, per un attore è qualcosa a cui ambisce dal primo giorno in cui entra in una sala prove.
E quindi mi inviti a nozze per la domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi, cioè ci si porta tanto fare i remake se ci fosse la possibilità di interpretare il ruolo che ha fatto Marlon Brando in un remake di uno dei suoi film, quale film sceglieresti?
Ma guarda, ti direi, banalmente ti direi Il Padrino, anche se in realtà... Se in realtà sarei più contento di fare un tram che si chiama Desiderio oppure Ultimo Tango a Parigi, perché trovo che abbiano proprio un respiro totalmente diverso da quel genere, un po' che adesso ormai è diventato, secondo me, anche un po' inflazionato, no? Se ne vedono di tutti i tipi,
sì,
film,
esatto,
sulla mafia, film, sì, soprattutto io che sono del sud, sì, ho vissuto un po' in queste continue realtà, o comunque queste dicerie, no, del sud, sì. Il sud si conosce un po' per queste cose, e mi piacerebbe un remake invece di qualcosa che si allontana molto da quella realtà e che racconta una storia diversa, e quindi ti direi questi due titoli.
Da napoletana concordo. E a proposito, secondo te, ecco, in uno di questi ruoli andrebbe riadattato, cambiato, ecco, lo faresti diversamente?
Ma non lo so se lo farei diversamente, non credo, anche perché comunque, secondo me, sicuramente cambierà, sicuramente farei un'innovazione su quello che è ogni persona, ogni attore anche ha poi una sua anima,
sì,
e un suo vissuto, quindi giustamente è bello anche che un attore non imiti quello che ha già fatto qualcun altro, anche nella grandezza immensa e nell'interpretazione immensa di Marlon Brando, secondo me è molto più interessante e molto più bello vedere un attore interpretare un ruolo con le sue fragilità, le sue paure, i suoi anni anche, la sua esperienza, piuttosto che imitare qualcuno, diventerebbe poi un lavoro senza anima, secondo me. Invece io non cambierei nulla di ciò che è la storia, ecco, di ciò che è magari il contesto, però sicuramente le emozioni sarebbero diverse, secondo me è giusto che sia così.
Torniamo in chiusura su di te, quali sono i tuoi desideri attoriali e, perché no, anche personali?
Ma guarda, io sogno da tutta la vita di vincere un David Donatello.
Dai.
lo sogno da tantissimo tempo, infatti anche con questo film, ogni volta che c'è un film che esce al cinema e che è nella categoria che poi dei David, quando ci sono i momenti delle votazioni ai David, sogno sempre di leggere il mio nome tra le cinquine. E poi quel sogno ancora non si è realizzato, però questo è un sogno che mi porto veramente dietro da quando ero bambino, ma anche banalmente un premio come, cioè, vorrei vincere un Nastro d'Argento, un David Donatello, però se ti devo proprio dire un sogno della mia vita, vorrei vincere un David di Donatello, mi piacerebbe tantissimo.
E quindi salutiamoci così, salutiamoci con ci vediamo sul red carpet di David Donatello a fine premiazione.
Ci vediamo lì.
Esatto, ci vediamo lì, e in bocca al lupo,
Moisè Curia, e grazie per essere stato con noi, per aver chiuso questo progetto insieme a Dio Agency. Quindi veramente in bocca al lupo per tutto e grazie.
Grazie a te.
Fred Film Radio.
In questo giorno di inizio giugno passato a parlarvi di fiabe e film attesissimi, arriva finalmente Angela, sempre da Venezia, a consigliarci come passare la serata di questo martedì davanti alla TV. Cosa vediamo, Angela?
Rai Movie 23:20. Ora tarda perché siamo ormai tornati ad uscire, a rivedere gli amici, e quindi cosa c'è di meglio che tornare a casa e mettersi di fronte al televisore per vedere un bel film? E il film che consiglio è veramente bello: Anime Nere di Francesco Munzi, film che nel 2014 aveva partecipato in concorso alla Mostra di Venezia, e che ci racconta di tre fratelli calabresi, si ritrovano dopo tanti anni e sono diversi ovviamente da quando si erano lasciati, chi è rimasto legato alla terra, chi invece se n'è andato, e devono fare i conti con il proprio passato, con la famiglia, con le tradizioni, con i segreti, con il malessere che ha legato le loro esistenze e che torna prepotente a farsi avanti. Un film davvero notevole, oscuro, scuro, raccontato con un realismo davvero inquietante nel senso che attacca addosso un malessere perché sappiamo che la storia di questi tre fratelli è legata a qualcosa che non può che sfociare in tragedia. La mano di Munzi è ferma, molto equidistante, nel senso che racconta però non è mai giudicante, è vicino ai personaggi ma non è non chiede l'emotività, non chiede il perdono, si permette proprio solo ed esclusivamente di farci vedere le vite di questi tre fratelli, che sono Marco Leonardi, Peppino Mazzotta e Fabrizio Ferracane, che da questo film è stato lanciato, insomma, da questo momento noi abbiamo cominciato a capire che c'era un attore veramente bravo, insomma negli anni si è dimostrato sempre più bravo. Il film è tratto da un romanzo di Gioacchino Triaco e nel film c'è anche la presenza femminile di Barbara Bobulova. Insomma, un film italiano con un segno preciso nella nostra tradizione, ma anche con la capacità di fare uno scarto rispetto alla tradizione e di inaugurare un realismo di stampo diverso.
Fred Film Radio.
E per chiudere questa puntata di martedì 1 giugno, e quindi l'inizio mese, un po' di inizio quasi estate, con noi ad Suppo Today abbiamo due brevi ma intense notizie. Mi piace dirlo così, Angelo, che ne pensi?
Sì. Allora, la prima notizia breve ma intensa che fa riferimento al 22esimo Trieste Short Film Festival, quindi che sia breve, ha senso,
di cui noi siamo fieri partner, esatto, fieri media partner,
fieri partner, che sarà dal 1 al 10 di luglio. All'interno del festival Alice Rohrwacher riceverà il premio Cineasta del Presente, quindi ne parleremo, seguiremo il festival, però sapete già che, visto che a noi piace molto parlare di premi, che Alice si porterà a casa il premio Cineasta del Presente del Festival di Trieste, del Short Film Festival di Trieste. Poi invece l'altra notizia, che invece la dici tu, è una notizia di inizio riprese.
Eh sì, è una notizia di inizio riprese che riguarda due società di cui conosciamo benissimo i proprietari. No, parlo ovviamente di un'avventura produttiva iniziata dalla Dio Consulting and Production, con cui questa settimana concludiamo il progetto, quello della Generation Dio, quella degli attori emergenti. Questa è la compagnia compagnia di Danilo Razzi, che si butta in produzione assieme a Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, che ha dato, ecco, produttività, genesi a molti film di Antonio Pisu, figlio di Raffaele, quindi una giovane società bella, diciamo, attiva, iperattiva direi. Inizio riprese in Toscana, il film si chiama il film opera Gianni Schicchi ed è tratto da il film d'esordio del regista teatrale Damiano Micheletto ed è tratto dall'omonima opera lirica di Giacomo Puccini, quindi uno qualsiasi, diciamo, un regista minore di opere sul libretto di Giovacchino Forzano e ispirato al canto 30 dell'Inferno di Dante, quindi non cosa da poco. Ovviamente sono in Toscana, tra Siena, Pienza, quindi mangeranno anche bene. Mo, mi è venuta così, però ho letto Pienza e ho pensato al cibo, mi perdonerete voi, i cinefili puristi mi perdoneranno, però è bene che si mangi anche bene quando si gira qualcosa di così, almeno sulla carta, impegnativo. Quindi in bocca al lupo a Danilo Razzi e alla sua squadra, a Genoma Films e ovviamente al regista Damiano Micheletto per Gianni Schicchi, appunto. Chissà quando lo vedremo, ma ci fa piacere che si è molto attivi dal piano della produzione. E quindi noi da molto attivi passiamo al salutarvi e a darvi appuntamento alla prossima puntata di The Soup of the Day, sempre alle 10 di mattina sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure in replica durante la giornata, oppure ancora, ormai lo sapete, lo ripeto a manetta ogni giorno, ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast, trovate anche Angelo, pensate, incredibile, incredibile, Angelo più attivo che mai. E
intanto noi domani facciamo pausa, festeggiamo la festa della Repubblica, quindi ci ritroviamo tutti alle 10 di giovedì 3 giugno per una nuova puntata di The Soup of the Day su Fred. Ciao
Fred. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.